Lui è lo spirito creatore. Genesi 1 e 2 parla in modo chiarissimo come l'opera e la potenza dello Spirito Santo è attiva già fin dall'inizio della creazione. Poi abbiamo visto come lo Spirito di Dio equipaggia, dà i doni al suo popolo, dà il dono, dà forma, chiama dei leader, dei conduttori, guida il suo popolo secondo la sua volontà. Abbiamo visto come lo Spirito di Dio nell'Antico Testamento è anche lo spirito della profezia, cioè non è lo spirito di un Dio muto, ma di un Dio che si rivela. E abbiamo visto che la differenza fondamentale non è tra vera, tra profezia sì, profezia no, ma secondo la Bibbia la determinante centrale tra falsa e vera profezia. Abbiamo visto la settimana scorsa la potenza dello Spirito di Dio che opera attraverso l'unzione di sacerdoti, re e profeti. E come quest'unzione è un'anticipazione dell'unico e vero unto che doveva venire, il Messia, che sarebbe stato riempito della pienezza e della potenza dello Spirito Santo per realizzare e iniziare il regno di Dio. E oggi guardiamo una delle promesse più grandiose dell'Antico Testamento, ed è la promessa dello Spirito. Cioè la premessa dello Spirito dell'opera dello Spirito Santo che sarà attiva, presente non soltanto in alcuni, non soltanto in determinati periodi, ma l'opera e la centralità dello Spirito che sarà presente in tutti, per tutti. Un'era nuova. E il libro di Gioele è il libro che ci presenta questa promessa del Signore. Ora guardate, non è una promessa semplice, perché se voi prendete con me Gioele 1, il libro inizia con uno scenario ben diverso da tutto questo incoraggiamento. Gioele 1 parla di grandi problemi che c'erano nel popolo del Signore, nel suo contesto. Il capitolo 1 parla non della promessa dello Spirito, ma del giudizio di Dio. Era un contesto segnato da tante difficoltà. E Gioele 1 ci dice, guardate, va a profetizzare, guardate, ci sarà un'invasione. Ci sarà un'invasione terribile, ci sarà un'invasione di locuste. Le locuste invaderanno, e le locuste sono simbolo dei nemici, degli oppositori, dei problemi. Ci sarà un'invasione di locuste in voi, ed era qualcosa di devastante. Queste locuste, ci dicono al capitolo 2 verso 3, devasteranno tutto. Sono locuste, sono degli animali minacciosi, rumorosi, fastidiosi. Invaderanno le città, al capitolo 2 verso 7, ma non solo le città e le vostre strade. Queste locuste saranno una invasione terribile, perché entreranno nelle vostre case, entreranno nella vostra vita e divoreranno la vostra stessa persona. Sono talmente tante queste locuste, e ci dice sempre il capitolo 2 che a un certo punto il loro numero è talmente grande da oscurare il cielo. Non si riesce più a vedere il sole, la luce. È un fenomeno naturale? È un fenomeno scientifico? Certo che lo è. Però la bellezza della parola di Dio è che dietro questi fenomeni vede sempre la mano di Dio. Da un lato è un fenomeno naturale, geografico, è scientifico, però per voi, dice la parola del Signore, non è questo, non è solo questo, è il segno del giudizio di Dio. Dio è presente anche in queste circostanze, è un sinonimo, un simbolo del giorno del Signore. Il giorno del Signore, nei primi capitoli di Gioele, è il giorno del giudizio. È come un terremoto. Dio manderà su di voi un giudizio, dice Gioele. Sarà un giudizio devastante, invadente, non ci sarà spazio quasi per la speranza. Dio farà questo, Dio sarà al controllo, i nemici arriveranno dappertutto, ovunque nella nostra vita. Sarà un'armata di locuste, ma in realtà quell'armata è il simbolo del giudizio di Dio. Il capitolo 2 finisce, continua con questa visione terribile. Non c'è speranza. Il popolo si era ribellato al Signore. Il popolo aveva rinnegato la sua volontà. Aveva cercato altre divinità. Aveva voluto fare di testa propria. Non aveva onorato la parola di Dio. E Dio non è indifferente. Dio non è il grande Babbo Natale per cui tutto va bene sempre. E arrivano delle circostanze nella storia in cui Dio tira le somme. E il giudizio arriva. E dal giudizio di Dio non si può fuggire. E le locuste rappresentano questa forza devastante della giustizia, dell'ira e della santità di Dio. Sembra tutto nero. Gioele sembra dipingere con colori scurissimi questo libro. Però, 2 verso 12. Gioele 2 verso 12. C'è una parola che è la grande rivoluzione. Non di meno. Non di meno. Malgrado tutto. Eppure, in questo scenario così terribile, di giudizio, di devastazione, di condanna, di difficoltà, di problemi, non di meno. C'è una via di fuga. Non di meno, anche adesso, dice il Signore, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni e con pianti e con lamenti. Stracciatevi il cuore e non le vesti. Tornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira e pieno di bontà, e si pente del male che manda. Può darsi che egli torni e si penta e lasci dietro di sé una benedizione, un'offerta, una libazione per il Signore vostro Dio. Suonate la tromba, o siano, proclamate un digiuno, convocate una solenne assemblea, adunate il popolo, santificate l'assemblea, adunate i vecchi, i bambini e quelli che poppano ancora. Esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dalla camera nuziale. Piancano fra il portico e l'altare i sacerdoti, i ministri del Signore, dicono: risparmi, o Signore, il tuo popolo, e non esporre la tua eredità all'infamia, allo scherno delle nazioni. Perché dovrebbero dire fra i popoli: dov'è il tuo Dio? C'è una via di fuga? C'è un'uscita di sicurezza? E bisogna percorrerla. E questa uscita di sicurezza è quella che ci dice qua il libro di Gioele, da qui in poi. Tre cose ci dice questo testo. La prima cosa che ci dice è la necessità del pentimento. Il pentimento è necessario. Non è un'opzione, non è un'alternativa che possiamo evitare o simulare. La necessità del pentimento. La seconda cosa che ci dice questo testo non è soltanto la necessità del pentimento, è la forza del perdono. Il pentimento è l'apripista, è l'anticamera di una cosa ancora più rivoluzionaria che si chiama perdono. E dopo il pentimento, dopo il perdono, c'è la grande promessa che abbiamo letto, cioè le 2 verso 28. Questo è il messaggio delle tre P: pentimento, perdono, promessa. Se noi ne prendiamo una soltanto, non siamo fiduciosi, rispettosi della parola di Dio. Prima P, questo è il messaggio di Elle che ci invita al pentimento. Guardate cosa dice: ritornate al Signore. Cioè, il pentimento che qui descrive è un pentimento non religioso, non è un pentimento formale, non è un pentimento fatto con la lingua perché si deve fare, è un pentimento genuino, perché è un pentimento basato sulla verità di Dio, basato sulla sua persona, su chi è Dio. Cioè, la motivazione del pentimento, i metodi del pentimento, il formato del pentimento sono coerenti con Dio, con chi Lui è, con la sua verità. E questo pentimento è autentico perché si fonda su alcune cose. Si fonda, 2 verso 13, si fonda sulla grazia di Dio. Dio è misericordioso e pietoso. Questo pentimento ha un pilastro, ha una speranza, una sicurezza, la misericordia e l'amore di Dio. Dio è un Dio personale, Lui è un Dio che fa grazia, Dio è un Dio grazioso, pieno di grazia. Lui è un Dio misericordioso. Cari amici, diverse volte nella Bibbia c'è questo. Il Dio è misericordioso e pietoso. Questo è il badge di Dio. Questo è il cartellino di Dio. Vuoi conoscere? Vuoi sapere cos'è Dio? Vuoi sapere qual è la sua funzione? Vuoi sapere quello che Lui è davvero nell'essenza profonda del suo essere? Dio è grazia. Lui è misericordioso e pietoso. Lui ha misericordia, Lui ha compassione. Lui non desidera altro che il peccatore si rivolga a Lui. Lui rifiuta l'impietà, Lui certo non può ignorare l'ingiustizia, ma Dio è grazia. Dio non ci dà quello che meritiamo, e Dio ci dà quello che non meritiamo. Dio non ci dà quello che meriteremmo, e invece ci dà quello che non meriterei. Questa è la grazia. Pippo, ma si parla di giudizio fino al verso 12? Dio è un Dio che giudica, che odia il peccato, che giudica la ribellione degli uomini, fino a prima, e adesso c'è la grazia di Dio. Come fanno queste cose a stare assieme? Come fanno a congiungersi il giudizio e la grazia di Dio? Non c'è schizofrenia in tutto questo? Come fa Dio a presentarsi a volte come il Dio che giudica e poi improvvisamente il Dio pieno di misericordia? C'è un posto dove il giudizio di Dio e l'amore di Dio convergono. E quel posto è la croce di Gesù. Nella croce Gesù ha pagato per i miei e i tuoi fallimenti, ha subito su di Lui il giusto giudizio di Dio affinché io e te potessimo essere liberi dal peccato, qualunque sia la gravità del peccato. Pentimento, pentimento. Ma mi devo pentire soltanto perché è presente la grazia di Dio? No, non è solo l'unica cosa. Guardate il verso 17, tornate a me, voi siete la mia eredità. Cioè, noi dobbiamo fare tutto questo perché Dio ha fatto un patto con noi. Abbiamo un'alleanza con Dio. C'è un patto e questo patto sarà onorato da Dio. Dio rimane fedele. Anche se io e te sbagliamo, L'impegno che Dio ha fatto con loro è forte. Dio non rinnegherà il suo impegno. Dio manterrà il suo patto. E qua chiedono: Dio, tu hai fatto un patto col tuo popolo. Adesso mantieni fede al tuo patto. Questa è la circostanza dove le condizioni scritte in piccolo devono valere. Dio, mantieni fede al tuo patto. Il pentimento si basa su questo, amici. E poi c'è questa preoccupazione, verso 17, che è una preoccupazione importante che dovremmo recuperare, io e te. E verso 17 dice: cosa direbbero? Non esporre la tua eredità all'infamia e allo scherno delle nazioni. Il vero pentimento, amici, è preoccupato per l'onore di Dio. Il vero pentimento ha una forte preoccupazione e dice: Signore, se noi cadiamo in disgrazia, se noi diventiamo giudici, come dire, se noi siamo distrutti, cosa diranno? Guardate, guardate come sono ridotti, guardate come si riduce il popolo di Dio, guardate che schifo, guardate che miseria. Signore, questo quello che tu vuoi vedere? Pensa al tuo onore, Signore. Vuoi vedere la tua gloria e il tuo onore ridicolizzato? Cari amici, un segno del vero pentimento è questo: che tu e Dio siamo preoccupati non del nostro onore, non della nostra reputazione, ma siamo preoccupati dell'onore e della reputazione di Dio. Cari amici, questa è la cifra del vero pentimento. Se il tuo peccato coinvolge gli altri, se il tuo peccato coinvolge te stesso, spesso noi siamo preoccupati del nostro peccato perché ci imbarazza. Cosa penseranno di me che ho fatto questo? Cosa diranno di me che ho una certa posizione, si pensa questo o quest'altro? E no! Il vero problema con il peccato, qualunque sia il peccato, non è il tuo onore, non è la tua reputazione, non è la tua fama, che è ridicola, ma è con l'onore e la reputazione di Dio. Quando tu sbagli, quando tu pecchi, quando tu vivi nella continua ribellione verso Dio, tu stai disonorando non la Chiesa, non la tua persona, non la tua reputazione, non il tuo curriculum, tu stai disonorando Dio. L'onore di Dio è compromesso. Guarda quel cristiano come si comporta. Lo dice, poi magari va con la Bibbia sotto braccio, cita dei versi in modo straordinario, alza le mani, parla di miracoli e guarigioni. Guarda però come vive, guarda come tratta la moglie o il marito o i figli, guarda come paga le tasse, guarda come fa il furbo, guarda come vive la sessualità, guarda che linguaggio che usa, guarda come tratta i poveri, guarda come si atteggia nel popolo di Dio. L'onore di Dio. L'onore di Dio. E questa è la nostra preoccupazione. Siamo preoccupati davvero per l'onore di Dio? Amici, Gioele ci dice questo, che il vero pentimento è concentrarsi sull'onore, la santità e la reputazione di Dio. Dov'è tu questo nel nostro mezzo? Io non lo vedo, fratelli. Io non lo vedo. Devo essere sincero, non lo vedo neanche nella mia vita spesso. Però non c'è solo pentimento. Il secondo punto che questo testo ci offre è la potenza del perdono. la forza del perdono. C'è un pentimento collettivo, lo abbiamo visto, e poi verso 17 c'è un grande silenzio. C'è un grande silenzio, il messaggio 19, dal 19 al 27, è la promessa del perdono. Il Signore ha provato gelosia per il suo paese, il Signore ha avuto pietà del suo popolo, il Signore ha risposto e ha detto al suo popolo: ecco, io vi manderò grano, vino, olio, e voi ne sarete saziati, e non vi esporrò più all'infamia tra le nazioni, allontanerò da voi il nemico che viene da settentrione, le locuste non ci saranno più. Io respingerò verso una terra arida, lo respingerò verso una terra arida e desolata, la sua avanguardia verso il mare orientale, la sua retroguardia verso il mare occidentale, la sua infezione salirà, aumenterà il suo fetore, perché ha fatto cose grandi. Non temere, o terra del paese, gioisci, rallegrati, perché il Signore ha fatto cose grandi. Non temete, o animali selvatici, perché i pascoli del deserto rinverdiscono, perché gli alberi portano il loro frutto, il fico e la vite producono abbondantemente. Voi figli di Sion, gioite e rallegratevi nel Signore vostro Dio, poiché vi dà la pioggia d'autunno in giusta misura e fa scendere per voi la pioggia, quella d'autunno e quella di primavera, come prima. Le aie saranno piene di grano, i tini traboccheranno di vino e d'olio. Vi compenserò delle annate divorate dal grillo, dalla cavalletta, dalle locuste e dal bruco, il grande esercito che aveva mandato contro di voi. Mangerete a sazietà e loderete il nome del Signore vostro Dio, che avrà operato per voi meraviglie, e il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Conoscerete che io sono in mezzo a Israele, che io sono il Signore vostro Dio, e non c'è nessun altro, e il mio popolo non sarà più coperto di vergogna. È la potenza del perdono di Dio. È la grandiosa forza del perdono di Dio. Noi siamo il suo popolo. In questa cornice noi possiamo sperimentare la sua misericordiosa. Dio ci guarirà, dice il testo, Dio guarirà dai danni delle locuste, darà nuovo frutto abbondante e sarà una perdono, avrà delle conseguenze globali, non sarà soltanto per noi, sarà per tutta la creazione. Guardate il testo cosa dice: anche la terra si renderà conto del perdono di Dio, anche questi animali, anche ogni cosa godrà della bellezza e perfezione del perdono di Dio. Ma il verso più forte è il verso 25. Dio ci ricompenserà. Dio ricompensa. Pensateci un po'. Dio ricompensa. Dio ricompenserà del male? Cioè, è colpa di Dio? Dio ci deve qualcosa? Certo, cosa significa questo? È colpa dell'impietà, dell'idolatria del suo popolo. Però guardate, Dio ricompenserà significa questo, che Dio ci ripaga di qualcosa che non meritiamo. Dio non ci deve niente. Ma malgrado Lui non ci deve niente, Lui ci ricompenserà di qualcosa che non meritiamo, e questa è grazia, e questa è la misericordia di Dio, e questa è la sua compassione. Dio ci ricompenserà, Dio trasformerà, ci dice questo testo, le perdite. Dio trasformerà ogni tipo di perdita in profitto, ogni fallimento in successo. Dio metterà a posto tutte le circostanze della nostra vita. Amici, il perdono di Dio è straordinario. Chi, se tu lo sperimenti, nulla è come prima. La terra se ne rende conto, le tue circostanze, la tua vita, il tuo contesto, ogni cosa. Il perdono di Dio produce dei risultati gloriosi. Certo, stiamo attenti. Il peccato ha sempre delle conseguenze. Il peccato ha sempre delle conseguenze, non stiamo dicendo questo. Il peccato ha sempre delle conseguenze, sia in vita che nell'eternità. Il peccato sempre distrugge e rovina, sempre. E spesso, anche se io e te siamo perdonati da Dio e gli uni e gli altri, non sempre riusciamo a recuperare le conseguenze del peccato. Esempio, se un omicida commette un delitto e uccide qualcuno, non è che perché l'omicida diventa cristiano e viene perdonato, non è che la persona uccisa ritorna in vita, no? Se il tuo matrimonio è in fallimento per un adulterio o per un problema di questo tipo, non è detto che il perdono, il recupero, produca dei risultati di annullamento delle conseguenze della mia azione, no? Il peccato ha sempre delle conseguenze e non è detto che il matrimonio si ricomponga, ad esempio, anche se i due coniugi tornano a Cristo. Non è detto. Conosciuto situazioni? Ma questo non è possibile. Però questo non significa che il perdono non è presente. Però, amici, il pentimento fa proprio questo. Il pentimento purifica il passato. Lo purifica, il pentimento lo redime, il tuo passato è liberato. Sapete qual è il motivo, secondo me, perché io e te spesso non riusciamo a godere fino in fondo delle benedizioni di Dio? Perché nella nostra vita con facilità c'è una sindrome, no? Ed è la sindrome del conservo tutto. Conservo tutto. Esempio, il ragionamento è questo, non so se vi accomuna, no? Io penso di, come dire, una cosa che conosciamo un po' tutti. I vestiti quando si era bambini? Non si buttano i vestiti di quando si era bambini. No, un giorno potrebbero essere utili ai nipoti. I biglietti del cinema quando ero al liceo? Ma guai a gettarli, sono un ricordo. Mi ricorderanno di quanto ero giovane. La pubblicità dello studio medico? No, è meglio conservarli in ingresso. Casomai mi venisse il mal di dente, non si sa mai, potrebbe essere utile. L'ombrello che non si apre più, che non funziona, eppure si tiene sempre in vista. Però, se per caso un giorno passasse l'aggiustatutto, potrebbe essere di nuovo funzionante. E quel paio di scarpe sfondato, che non serve più a nulla, no, che spreco, non si può buttare un bel paio di scarpe sfondato nella spazzatura. Conserviamo tutto, anche il ciarpame. Inutile. E questo è un collezionismo estremo, amici. Questo collezionismo estremo, questo attaccamento alle cose, questa passione per la nostra vita, di riempirci di cianfrusaglie inutili, è lo stesso atteggiamento che abbiamo spiritualmente. È la stessa cosa che facciamo nella nostra vita spirituale. La stessa. Il suo sguardo 20 anni fa è stato terribile, giudicante. Quel tono che hai usato quella volta, quando siamo usciti a mangiare la pizza, mi ha ferito talmente tanto che dopo 15 anni ancora ho gli incubi notturni e non riesco ad avere comunione con te. Ma quella volta hai fatto questo oppure quest'altro. Amici, vivere nella grazia di Dio purifica il passato. Purifica il passato. Lo redime. Non solo lo purifica, ma lo redime. Niente più ciarpame spirituale. Perché se tu collezioni ciarpame spirituale, non ci sarà mai nessuna chiesa, mai nessuna comunione, mai nessun contesto dove potrai costruire la gloria del Signore. Perdona. Perdona. Sapete cos'è il perdono? È che se io vengo a casa tua e trovo la lampada di diverse migliaia di euro che tu hai acquistato con tutti i sacrifici inimmaginabili, e io con un gesto maldestro, che mi capita spesso, no? Sbatto sulla porta che fa cadere la lampada, che la spezza e la frantuma in mille pezzi, tu mi guardi e cosa fai? Hai due alternative: o mi chiedi i soldi indietro e iniziamo un contenzioso che non finisce più perché era messa lì in quel posto, oppure subisci il costo. E alla presenza di Dio perdoni. E mi dici: Pippo, quello che tu hai fatto è gravissimo. Mi dispiace molto. Ma perché Gesù ha fatto lo stesso con me, per cose molto più importanti e costose, io ti perdono. Se io e te non siamo capaci di perdonare, non siamo capaci neanche di vivere. E questo, cari fratelli, è Gioele. E questo è Gioele, è questo che crea, fatemelo dire, amici, è questo che ci crea, è tutto questo ciarpame spirituale che crea anche nella nostra comunità un vincolo, una pesantezza. Qui è tutta questa cosa che non ci dà la gioia di onorare il Signore. Come fa il mondo a conoscere Dio se noi non lo manifestiamo nei modi dovuti? Come fa? Cari amici, cambiamo prospettiva. E la terza cosa, non c'è solo il pentimento, non c'è solo il perdono, ma c'è questa promessa straordinaria. E la promessa straordinaria non è soltanto per gli iperpentecostali, carismatici, chi frequenta, chi si perde giornate intere davanti a programmi televisivi di discutibile spiritualità. No, è per tutti. E avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. Com'è possibile? Com'è possibile che avremo la forza di pentirci? Come sarà possibile che potremmo gustare la forza del perdono? Sarà possibile. Sapete perché sarà possibile? Ed è possibile per me e te anche oggi? Per la forza e la potenza dello Spirito di Dio. Sarà possibile perché è opera di Dio, perché lo Spirito Santo, le locuste, vi ricordate? Gioele 1, c'erano queste locuste che avanzavano, erano diffuse ovunque, dappertutto, nelle case, nella vita, nelle strade, schiavi e ricchi, tutti erano devastati dalle locuste, ma adesso le locuste sono sostituite dallo Spirito di Dio. Ogni creatura, ogni donna, ogni uomo, ogni schiavo, ogni padrone, tutti saranno soggetti all'azione e all'opera dello Spirito Santo. I suoi effetti saranno universali, saranno cosmici, e porterà salvezza. Lo Spirito del Signore farà questo su ogni persona, su ogni uomo, su ogni donna, su ogni schiavo, su ogni giovane, su ogni vecchio. Non ci sono distinzioni. Quanto lo Spirito del Signore arriva, trasforma l'interamente il suo popolo. E i suoi effetti sono incontrollabili. Tutti possiamo condividere questa promessa, questa benedizione promessa. Lo Spirito del Signore è per ognuno di noi. Non ci sono categorie, non ci sono gruppi etnici. È come essere in Cristo. Lo Spirito di Dio non conosce le barriere umane. È universale, ma è cosmico. Questo Spirito è non solo è universale, è cosmico. Cioè, è una cosa, guardate un po' cosa ci dice il verso 30, ci dice un linguaggio che ci fa quasi spaventare. Il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue. È un linguaggio molto forte. Ci sarà, amici. Il Signore ritornerà. Ma quello che qua parla è qualcosa di ancora più specifico, secondo me. E qua il riferimento è a quello che la creazione, come la creazione ha reagito alla morte e alla resurrezione di Gesù Cristo. Cosa dice la Bibbia? Ci dice che il sole è stato oscurato nell'ora finale. Anche la terra si raccorda. La redenzione interessa a tutti, però non si ferma qui. E Gioele 2,32 ci dà l'invito, ecco l'autostrada di Dio per godere delle sue benedizioni, verso 32. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Amici, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Il capitolo è iniziato col giudizio, finisce con la salvezza. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Il Dio giudicante, il Dio che giudica, il Dio che manda giudizio, devastazione, che manifesta la sua ira, la sua giustizia, adesso è il Dio che manifesta il suo amore, è il Dio che salva. E Pietro, nel libro degli Atti, nel giorno di Pentecoste, sapete cosa fa? Prende questo testo e annuncia il pentimento a tutti. E dirà, e adesso questa promessa può essere vostra. Se voi sperimentate, allo stesso modo, la forza del pentimento e la straordinaria potenza del perdono di Dio nella vostra vita, questa promessa è per voi. E come fare per arrivarci? Chiunque avrà invocato il nome del Signore. Io vorrei chiudere, amici, con un brano in Romani. Prendetelo con me. Romani capitolo 10. Romani capitolo 10, verso 9. Segnatelo. Perché questa è l'autostrada di Dio. Perché? Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura dice chiunque crede in Lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco. Essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Vuoi invocare Gesù oggi? Vuoi confessare il suo nome? Vuoi godere di questa sua straordinaria promessa? Vuoi che la potenza, la rivoluzione dello Spirito raggiunga la tua vita? Confessa Gesù. Invoca il suo nome. Lo Spirito Santo fa proprio questo. La Bibbia dice che lo Spirito Santo convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Lo Spirito Santo conduce le persone a Gesù Cristo. Lì dove è presente autenticamente lo Spirito del Signore, lì è presente Gesù. Lì dove c'è la potenza e la pienezza dello Spirito Santo, noi saremo in grado di dire Gesù è il Signore. Gesù è il Signore. Vuoi invocare Gesù? Vuoi gustare questa libertà dello Spirito? Invoca il Signore e sarai salvato. Abbassiamo il nostro capo.